Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo arrivati alla seconda parte della trasmissione che va in onda dalle ore 19 alle ore 20. Questa parte della trasmissione ricominciamo i discorsi che abbiamo iniziato già da qualche volta, da qualche trasmissione serale. Cosa stiamo facendo in questo tipo di trasmissioni? Stiamo tentando di cambiare l'ottica con la quale guardiamo alla vita, guardiamo al mondo che ci circonda. Non è una cosa secondaria, è forse la cosa principale, la cosa più difficile da fare. Carlos Castaneda, quando racconta questo modo di cambiare il punto di vista, cambiare il modo di guardare il mondo, andava raccontando nei suoi romanzi come lo stregone Don Juan desse una grandissima spalla sulla scapola destra o sinistra, adesso non mi ricordo, all'apprendista stregone, al nuovo adepto, per cambiargli la visione del mondo. In realtà non esiste nessuno colpo sulla spalla o colpo sulla scapola che può cambiarci il punto di vista nei confronti del mondo. L'unica cosa che possiamo fare è sviluppare la nostra volontà, manifestare noi stessi per cambiare il nostro punto di vista nei confronti del mondo. Non c'è alternativa che non questa. E niente, riprendendo un po' il discorso relativo all'articolo di giornale della Repubblica del 5 novembre 2004, vi dico che in effetti stanno uscendo libri su libri sul nuovo modo di guardare il mondo e di affrontare il mondo. Il problema della psicologia, il problema della psicanalisi, il problema anche di questi libri che vengono fuori è che lasciano sempre le cose incomplete, no? Perché hanno paura di mettere sotto processo la società nella quale noi viviamo. Hanno paura di imputare al macellaio di Sodoma e Gomorra, al patto di Nazareth, la responsabilità del genocidio sociale, del genocidio emozionale che stanno costruendo. Pertanto tutti questi libri che escono, questo qua per esempio si tratta di Reinventa la tua vita di Jeffrey Jung e Janet Klosko. È un altro libro. Sono buoni i libri come analisi della situazione o analisi delle sensazioni che ne ha la persona rispetto alla vita, rispetto alle sue problematiche che affronta, ma sono assolutamente poveri quando si tratta di stabilire i meccanismi attraverso i quali queste problematiche si innestano nelle persone e andare a costruire meccanismi attraverso i quali le persone possono uscire da queste problematiche. Dice questo articolo: imprigionati nelle trappole mentali, il terrore di venire abbandonati dal partner, di non farcela da soli, la sfiducia in se stessi, la paura di non riuscire a inserirsi nel lavoro, il timore che da un momento all'altro possa accadere qualcosa di spaventoso, vulnerabilità, inadeguatezza, fallimento, sottomissione. Cioè, sono tutte sensazioni psichiche, sensazioni dell'animo, sensazioni psicologiche delle persone, sensazioni emozionali che portano le persone a temere di fare delle azioni, aver paura di agire nel mondo o di prendere delle decisioni. Però questi libri non ti dicono perché questo è avvenuto, come questo si è inserito nelle persone, attraverso quali meccanismi, e non ti dicono le strategie per uscire da questo. Certo, le strategie sono sempre strategie individuali, nessuno può dire alla persona X o Y: tu hai questo problema col tuo partner, dunque devi comportarti in questo modo. Non esiste questo. Questo è la singola persona che deve affrontarselo, deve analizzarselo, deve metterlo a posto. Il problema è che spesso ci mancano gli elementi soltanto per pensare di poter mettere a posto le cose. Solo il fatto che le cose possano essere messe a posto implica un cambiamento della direzione nella quale noi guardiamo. Cioè, la persona depressa, per esempio, non riesce a vedere che le cose possono essere messe a posto, non riesce a sviluppare l'atto di volontà per cui mettere a posto le cose, per cui non ha neanche il punto di vista di mettere a posto le cose. È innaturale per lei pensare di agire per mettere a posto le cose. Pertanto, la gravità di tutti questi libri di psicologia che vengono fuori, ottimi come analisi della situazione psichica della persona, però carenti nei due aspetti fondamentali. Cioè, perché si è arrivati a quella situazione e come fare, cosa devo sviluppare per uscire da quella situazione una volta che sono riuscito a riconoscerla. Ecco, queste due cose mancano moltissimo, entrambi i libri. E tutti i libri che vengono fuori di psicologia divulgativa, perché non hanno il coraggio di mettere sotto processo il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, il sistema educazionale, il sistema coercitivo, il sistema di distruzione dell'uomo. E nello stesso tempo, non avendo il coraggio di mettere in discussione tutto questo, non hanno nemmeno il coraggio di individuare gli elementi per uscire da questo, che è il cambiamento del punto di vista, il cambiamento del modo di guardare il mondo. Dice a un certo punto: come si fa a superare questi momenti sbagliati che rovinano la propria vita e le relazioni con gli altri? La vitalità viene spesso bloccata dalle trappole, spiega Gera Amadei, docente di psicologia dell'Università Cattolica di Milano, che ha curato Reinventa la tua vita. Sono modi di pensare, di sentire, di agire con se stessi e con gli altri che si formano nei momenti cruciali dello sviluppo. Cosa significa? Significa che interviene il condizionamento educazionale, significa che interviene la magia nera del cristianesimo, significa che il pazzo di Nazareth, sotto diverse forme, si innesta nella distruzione delle persone, fino a consolidarsi nelle trappole. La strategia più comune è arrendersi, perché tutti ti dicono di arrendersi, ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare di lottare? Ma chi te lo fa fare di quello stronzo di compagno di lavoro che ti ha messo in difficoltà per una puttanata? Ma chi ti fa fare di incazzarti per una monata del genere? E non ti incazzi per una sciocchezza? Non ti incazzi per la seconda sciocchezza, non ti incazzi per la terza sciocchezza, la quarta sciocchezza non ha più né il coraggio né l'energia per incazzarti. E allora a quel punto ti resta una sola cosa: o ti metti a fare le sciocchezze anche tu e ti massifichi, diventi come gli altri, o entri in stadi psichici di depressione. È invece giusto che le persone si incazzino. È giusto che le persone si risentino, è giusto che le persone si arrabbiano. La strategia più comune è arrendersi, ma per raggiungere stabilità e gioia bisogna fare il contrario, evitare di porsi costantemente l'obiettivo di dare sempre di più, farsi continue richieste a cui non si riesce mai a rispondere. Sono quelli che Jung chiama standard elevati, che imprigionano i cervelli, la famiglia che diventa una trappola, se nasce dalla dipendenza. Non riesco a farcela solo, bisogno di sposarmi. Il lavoro, pensato come luogo in cui ossessivamente bisogna dare di più. L'amore, che è come una prigione quando la colonna sonora è mi lascerà comunque. L'autoaiuto del testo sta negli esercizi, nelle tabelle, nei punteggi, nelle storie. In realtà non esiste un autoaiuto nel testo, e qui in questo punto il testo è carente, perché per aiutare se stessi è necessario cambiare il punto di vista con cui affrontiamo la vita. E noi cominciamo da questo momento, continuiamo quello che abbiamo già iniziato, a parlare del crogiolo dello stregone, che è il punto di partenza per cui una vita può essere modificata o una vita può essere cambiata. E continuiamo con il nostro discorso sulle determinazioni che abbiamo iniziato da qualche trasmissione. Allora, pertanto, la prima cosa che dobbiamo sottolineare è che al di là delle nostre predilezioni soggettive, noi non dobbiamo nulla a nessuno. Ora, questa affermazione, che sembra buttata là, noi non dobbiamo nulla a nessuno, è un'affermazione fondamentale nella nostra esistenza. Tutti quanti, nella nostra vita, cercano di appiopparci i debiti. Debiti. I genitori ci appioppano di debiti. Diciamo che siamo debitori della vita. Dio ci ha dato la vita e siamo debitori nei confronti di Dio. Il pazzo di Nazareth è venuto a salvarci e siamo debitori del pazzo di Nazareth, e siamo debitori della società, e siamo debitori, e siamo debitori. Scusate, quando arriva il nostro momento di essere creditori di qualcosa? Quando farai dei figli a cui appiopperai di debiti? Quando diventerai il padrone e li appiopperai a quei coglioni che sono i tuoi dipendenti? Quando diventerai il capufficio e li appiopperai a quei miserabili del tuo ufficio? Quando diventerai caposquadra e li appiopperai a quei deficienti della tua squadra? Non assumi responsabilità di lavoro, non assumi la responsabilità del lavoro dell'ufficio, non ti assumi la responsabilità della fabbrica, non ti assumi la responsabilità del caposquadra, ma freghi le persone che stanno con te, gliela metti in culo, così gli appioppi i debiti, in fondo tu sei il padrone, no? Di quelli. Non sei quello che devi eseguire il lavoro, tu sei il padrone di quelli. Testa di cazzo. La Corte di Cassazione ha appena deliberato in sentenza, se mi date mezzo secondo che tiro fuori la sentenza, che il capo sul posto di lavoro può essere preso a parolacce. Non sapete questo? Allora, proviamo un attimino a vedersi che cazzo ci dice la Corte di Cassazione. Sto cambiando contenitore dei dati. Cosa ci dice la Corte di Cassazione in una sentenza recentissima? Vediamo un attimino, fra un attimo ce l'ho anche in mano, eccola qua. Dunque, viene pubblicata questa sentenza il 25 novembre 2004. 25 novembre 2004, sono passati 6 giorni fa. Che dice la Cassazione? Prendo dal giornale La Repubblica. Sentenza della Cassazione. Urlare al capo non è un reato. È lecito alzare la voce con il capo in ufficio? Lo sancisce la Cassazione, che ha assolto un giovane impiegato di 27 anni che nel corso dell'ennesima lite sul posto di lavoro col suo superiore gli aveva detto, agitandogli i pugni davanti al viso, mi fai ridere, e minacciandolo, stai molto attento. Per la Suprema Corte questo tipo di comportamento va assolto in quanto deve essere inquadrato nel contesto di discussioni avvenute nell'ambiente di lavoro. L'impiegato, che era stato imputato per i reati di ingiuria e di minaccia, era già stato assolto dal giudice di pace di Venezia. Invano il superiore offeso si è rivolto alla Cassazione, sostenendo che le offese erano ripetute in più occasioni. Allora, il capo non è il padrone delle persone, ma è solo un testa di cazzo che deve fare il suo lavoro e non deve mettergli in culo i dipendenti, non deve mettergli in culo i livelli più bassi. I livelli più bassi hanno il diritto di dire al capo che è un testa di cazzo, un figlio di puttana, un pezzo di merda. Allora, cambiando questo discorso, iniziando questo discorso, cosa ci porta? Ci porta a cambiare quelli che sono i parametri della nostra collocazione all'interno della società nella quale noi stiamo vivendo. Cioè, noi non siamo dei soggetti che stanno subendo o che qualcuno, al quale qualcuno ha appioppato dei debiti che devono pagare, essere riconoscenti nei confronti di Tizio, di Caio, di Sempronio, nei confronti dei genitori, nei confronti del Dio padrone, nei confronti di chi detiene un ruolo istituzionale. Noi non dobbiamo essere riconoscenti proprio per niente a nessuno. E costoro devono mettersi nella merda che devono fare il loro lavoro, punto e basta. Cioè, avere un ruolo istituzionale non ti rende padrone delle persone, ma ti rende in obbligo di portare a termine le mansioni per cui hai quel ruolo, punto e basta. Cioè, questo modo di vedere le cose, per le quali tutti tentano di appiopparti dei debiti e tentano di trasformarti e una persona inadeguata, è offensivo ed è gravemente offensivo nei confronti delle singole persone. Questo modo di appioppare alle persone i peri, i problemi, il lavoro, quello che è la soluzione delle contraddizioni è una delle distorsioni maggiori che ha il nostro sistema sociale e che nasce direttamente dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dal pazzo di Nazareth, i quali, da deficienti quali sono, non dimostrano ciò che affermano, ma affermano, imponendo alle persone di diventare dipendenti dalle loro affermazioni. Ed è di una gravità inaudita, cioè è di una gravità incredibile. Pertanto ogni soggetto, ogni individuo nella, loro vita, nella sua vita non deve niente a nessuno. E in particolare non dobbiamo niente, per esempio, ai nostri genitori, non dobbiamo niente alle condizioni che ci hanno permesso di vivere, non dobbiamo niente alle condizioni che ci hanno permesso di esistere. Anche perché solo un cretino può pensare di essere un operaio e che qualcuno gli dà lo stipendio perché lui possa vivere. No, ti danno uno stipendio perché tu lo possa spendere per far circolare merce, per far circolare valore. E basta, cioè, perché la ricchezza, se non ha circolazione, non è niente in sé, è solo carta con la quale tu ti ci puoi al massimo pulire il culo, e basta. Se la ricchezza non ha circolazione, se la ricchezza non ha accumulo, se la ricchezza non ha soggetti che diventano ricchi facendo circolare beni, tu non sei niente, per cui nessuno ti dà uno stipendio perché fai quel lavoro, un buon stipendio o un cattivo stipendio. Cioè, al limite puoi anche dire: questo stipendio non è buono, questo stipendio non è adeguato socialmente, ma quello stipendio ti viene dato non perché tu sei buono, bravo, forte o figo, ma ti viene dato perché la ricchezza deve circolare. Va bene, c'è della gente che è sfigata nel circuito, per cui non riesce ad entrare nel circuito della ricchezza. Ci vuole la sua miseria per mettere in luce la ricchezza. Indubbiamente. Vengono sfruttati anche i paesi del terzo mondo. Indubbiamente questo. Però tu non è che devi qualcosa perché hai uno stipendio, perché hai una collocazione sociale. Sia chiaro questo. Non devi niente a nessuno. E tutto quello che hai te lo sei guadagnato e sudato. Tanto per essere chiaro. Dunque, andiamo avanti. Non siamo dipendenti psicologicamente ed emozionalmente da una persona solo per il fatto che questa persona è nostro padre o nostra madre. Non si può essere dipendenti per dovere, ma si può camminare assieme per piacere o per necessità o per interesse. Il piacere, essenzialmente, di costruire se stessi come persone distinte. Germinare, e qui cominciamo ad affrontare uno dei primi concetti del paganesimo, germinare significa venire in essere, aver costruito delle condizioni affinché qualcuno venga in essere non dà il diritto a chi ha costruito le condizioni, permettendo la germinazione di un soggetto, di imporre delle condizioni di dipendenza e sottomissione al soggetto stesso. Pertanto, il fatto che mio padre e mia madre hanno messo in essere delle condizioni affinché io venissi in essere, cioè in pratica hanno scopato e mi hanno fatto nascere, questo non devo nulla a loro. Ma la stessa cosa vale anche sul posto di lavoro, cioè il fatto che l'industriale abbia fatto una fabbrica affinché 1000 operai ci lavorassero, non è che si debba qualcosa a quell'industriale, assolutamente. Ha costruito delle condizioni che ha voluto costruire affinché la gente ci lavori, ma quegli operai non gli devono niente, perché quel giorno che l'industriale non riuscirà a portare a casa il rapporto profitto, vendita e profitto, non farà altro che licenziare quei 1000 operai, punto e basta. E non solo, ma fare in modo di giocare i rapporti di forza all'interno dei 1000 operai per assicurarsi la piena adesione dei 1000 operai ai suoi progetti. Pertanto userà figli di puttana, userà persone che gli danno i dati che gli servono, userà invece di 2 sindacati 3, 4, 5, userà mettere dei capi sui capi, cioè userà tutta una serie di strategie per assicurarsi il controllo di quei 1000 operai. Pertanto non si deve nulla a quel padrone, assolutamente, cioè se qualcuno vuole costruire se stesso, deve costruire la propria indipendenza, la propria separazione da ciò che è l'oggettività nella quale vive. Questo non significa che non si può essere grati a fattori dell'oggettività, questo non significa che non si può affiancare dei fattori dell'oggettività in cui viviamo, questo non significa che non si può non riconoscere l'importanza delle cose che noi viviamo, ma il fatto che noi riconosciamo l'importanza delle cose, al fatto che noi affianchiamo delle cose che ci piacciono, non ci rende dipendenti da quelle cose, ma deve essere sempre mantenuta una separazione fra noi e quelle cose. Cioè, noi non dobbiamo niente a nessuno, nello stesso tempo facciamo le nostre strategie e di volta in volta scegliamo cosa fare e cosa non fare, a seconda di ciò che noi vogliamo, a seconda di ciò che per noi è principale o è secondario. Per cui teniamo ben presente questa cosa, perché davanti al mondo, per riuscire a praticare stregoneria, per riuscire a praticare magia, è necessario che noi riconosciamo le nostre determinazioni, cioè ciò che noi siamo rispetto al mondo, e che valutiamo esattamente qual è la nostra posizione all'interno del mondo. Cioè, se è inutile che io mi metti in testa di essere creato di immagine e somiglianza del mio padrone, quando io sono solo un pinco pallino qualsiasi, che si alza la mattina per andare a lavorare e la sera torna a casa stanco, morto e distrutto. Io sono semplicemente il pinco pallino qualsiasi che si alza la mattina per lavorare e la sera torno a casa stanco morto, punto e basta. Certo, all'interno di quello costruisco le mie strategie di sopravvivenza, però sono quello e basta. Germinare dunque significa venire in essere. Interiorizzare questo, cioè interiorizzare il fatto che noi non dobbiamo niente a nessuno, significa iniziare a farsi eros universale e sciogliere il primo legame che impedisce all'individuo della nostra specie di percorrere un sentiero di conoscenza. Cosa sono le determinazioni? La filosofia deterministica dice: sorta di relazione obbligatoria per cui, data una certa realtà, ne deriva necessariamente un'altra precisa. Come viene usato questo concetto in stregoneria? Data l'attrezzatura forniteci e selezionata nel corso dell'evoluzione della nostra specie, con quell'attrezzatura affrontiamo il mondo nel quale nasciamo. Allora, a questo punto, ciò che ci rimane da fare è l'analisi del mondo nel quale nasciamo. Cioè, noi siamo nati in un mondo, questo mondo ci si è presentato a noi sotto forma degli atteggiamenti di nostra madre, di nostro padre, della famiglia, della scuola, dell'asilo, dell'ambiente, eccetera. E lo abbiamo subito. Noi ci siamo trasformati proprio in funzione del mondo in cui siamo nati. Ma in una certa fase di sviluppo noi abbiamo superato Ebe, abbiamo superato la dea figlia di Era, che rappresenta la nostra giovinezza, e siamo diventati delle persone adulte. Come persone adulte non possiamo più semplicemente subire ciò che dal mondo viene, ciò che dal mondo si proietta nei nostri confronti e adattarci per quello che possiamo adesso, ma dobbiamo cominciare ad analizzare questo mondo, dobbiamo cominciare ad analizzare i fenomeni che ci arrivano dal mondo e dobbiamo cominciare discernere ciò che a noi piace da ciò che a noi non piace, ciò che noi possiamo accettare e ciò che noi non possiamo accettare, ciò che noi vogliamo da ciò che noi non vogliamo. Cioè, il mondo, a diventare adulti sotto questo aspetto, significa che il mondo ci si rappresenta sì per quello che è, ma all'interno di quel mondo non scegliamo scegliere, discriminare, accettare, combattere, contraddire, opporsi, fagocitare, fare nostro, riprodurre. Sono tutte scelte soggettive che ci portano a trasformare noi stessi. Noi non siamo ciò che siamo solo per ciò che abbiamo fatto, ma siamo ciò che siamo anche per ciò che noi non abbiamo fatto. Perché scegliere una cosa non è solo l'atto di scegliere quella cosa, ma è anche l'atto di non scegliere tutte le altre cose, sia che noi lo sappiamo, sia che noi non lo sappiamo. E il nostro atto, e il nostro non atto, il nostro atto di scegliere, se vogliamo in positivo, il nostro atto di non scegliere, ci trasforma ogni volta che noi agiamo. E ogni volta che noi agiamo, lo agiamo perché riconosciamo dei fenomeni che dal mondo ci arrivano, oppure non riconosciamo dei fenomeni che dal mondo ci arrivano. Pertanto, trovatevi sempre in questa ottica, in ogni istante della nostra esistenza, noi agiamo. Il nostro agire ci porta a scegliere, il nostro agire ci porta a non scegliere, il nostro agire ci porta a fare questa scelta anziché un'altra, il nostro non agire ci porta a fare una scelta anziché un'altra. Per cui sia che noi agiamo, sia che noi non agiamo, noi comunque scegliamo, e quella scelta è ciò che ci trasforma.